cristiano, distintamente cristiano. E quindi la preghiera negli ultimi giorni, la preghiera che il popolo di Dio eleva al Signore come popolo distintamente cristiano. E leggiamo dal versetto 5 del capitolo 6 di Matteo, qui leggiamo tutta la porzione, dal versetto 5 al versetto 15. Quando pregate non siate come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre la tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Tranquilla, abbiamo già cominciato a considerare l'ultima richiesta del Padre nostro, che è una supplica che deriva dal desiderio di vivere in modo santo e pio nei confronti di Dio, al cospetto di Dio e al cospetto degli uomini. Ho detto già domenica scorsa che tutti coloro che sono partecipi delle promesse di Dio, tutti coloro che sono nel nuovo patto, quel patto del quale Geremia ha parlato in modo particolarmente chiaro, sono persone che hanno il timore di Dio nel cuore. E questo timore è stato posto da Dio mediante l'opera dello Spirito Santo e il frutto dell'opera della rigenerazione. Non si è partecipi delle promesse, non si è parte del popolo del nuovo patto se non si possiede questo timore. Questo è quello che Geremia ci insegna. Questo timore in che cosa consiste? Beh, molto semplicemente, io credo di non dover ripetere che cos'è il timore di Dio, ne abbiamo parlato più volte e con un certo approfondimento, ma è fuggire il male, così si esprime il poeta nel libro di Giobbe. Il timore di Dio, la sapienza che è il timore di Dio, è fuggire il male. E la preghiera che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato, che è sentita e presentata da tutti coloro che amano la verità e la santità, ci pone faccia a faccia con la realtà della tentazione. I cristiani sono persone che purtroppo conoscono la realtà della tentazione. Abbiamo imparato che le prove svariate nelle quali possiamo trovarci sono anche delle tentazioni che, se esse ci spingono a violare i comandamenti di Dio. Ho cercato domenica scorsa di aiutarvi a distinguere tra quella che è la tentazione e quella che è il peccato. Abbiamo visto che essere tentati non significa necessariamente peccare, e ho accennato al fatto che chiunque tra noi dovesse sperimentare la tentazione non deve dimenticare le promesse che Dio ci ha fatte a questo proposito. Questa mattina cercherò di portare a compimento il ragionamento, l'insegnamento della Scrittura, in particolar modo con dare un'ulteriore ragione sulla necessità della nostra preghiera: liberaci dal male. non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male o dal maligno, come vedremo. E poi cercherò di spiegarvi un pochino più approfonditamente Prima Corinzi 10, l'insegnamento di Prima Corinzi 10, in particolar modo anche il versetto 13, e infine due o tre parole sui nostri doveri nei confronti della tentazione, prima della tentazione, durante la tentazione, dopo la tentazione. Perché Gesù ci ha insegnato a pregare e quindi a fare oggetto della nostra riflessione, della nostra attenzione, della nostra supplica a Dio, costantemente, quotidianamente: Padre nostro che sei nei cieli, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male o dal maligno. Perché la presenza del male ha una influenza anche nella vita dei cristiani. È una cosa importante che comprendiamo questo, che è inutile polemizzare se la migliore condizione sia liberaci dal male o liberaci dal maligno, perché entrambe le traduzioni sono corrette. Quindi si potrebbe benissimo leggere liberaci dal male, cioè da tutto ciò che è contrario al bene, alla verità, al giusto, a ciò che è santo, ma si può benissimo leggere, come abbiamo tradotto qui, liberaci anche dal maligno. C'è una sola ragione per cui io preferirei che si mantenesse liberaci dal maligno, perché generalmente chi traduce liberaci dal male dà l'idea di non confessare, non credere nell'esistenza di un essere personale malvagio, nemico di Dio, che è il diavolo. Voi sapete che c'è molta gente che dice: ma voi ancora credete nell'esistenza del diavolo? Perché si pensa che il diavolo sia questo essere folcloristico con le corna rosso, con la coda puntita del forcone. Non si realizza che quelle sono state immagini che nel Medioevo venivano prodotte del diavolo, perché c'era questa strana idea, che anche Lutero in realtà concordava con questa idea, che uno dei modi per allontanare il maligno da noi è quello di prendersi gioco di lui, cioè di schernirlo. E quello era uno dei modi in cui, insomma, il diavolo veniva presentato. Ma io non credo che sia mai stato un vero e serio teologo nella storia del cristianesimo che abbia mai potuto pensare che il diavolo veramente abbia quelle fattezze. La scrittura molto chiaramente dice che Satana si traveste da angelo di luce. Satana spesse volte si mette la giacca e la cravatta e sale dietro un pulpito, anche in un pulpito con gente, o comunque, insomma, ci avvicina sotto fattezze che, per cui noi molto difficilmente lo riconosciamo. Quindi se la traduzione liberaci dal male piuttosto che dal maligno vuole nascondere uno scetticismo intorno alla autenticità, alla realtà, all'esistenza della persona del maligno e di Satana, allora noi diciamo no. È bene anche che sia sottolineato che il male e il maligno sono delle realtà, però non vorrei perdere la ampiezza del significato di questa espressione, di questa richiesta. Perché i cristiani pregano di essere liberati non solo dall'azione tentatrice di Satana, ma dal male in ogni sua forma. I cristiani odiano il male ogni qualvolta che esso si manifesta, desiderano che sia lontano da loro e se ne vogliono allontanare. E infatti il male, quando noi preghiamo liberaci dal male, noi prima di tutto preghiamo che Dio ci liberi da quale male? Dal male che sta fuori di noi? Dal male che è nel mondo? No, noi preghiamo prima di tutto che Dio ci liberi dal male che è dentro di noi, da questo sistema operativo presente nella natura umana sin dalla caduta. Quando Dio creò l'uomo, lo creò giusto, lo creò santo, lo creò buono. Alla fine della creazione Dio disse che tutto quello che aveva fatto era molto buono, ed esisteva l'uomo e la donna. Ma purtroppo, a causa del peccato, il male è diventato una realtà presente in noi. Noi siamo per natura uniti ad Adamo. Adamo, quando cominciò a generare dei figli, li generò a sua immagine e somiglianza. Il male non è qualcosa che è esterno a noi, è qualcosa che è presente dentro di noi, anche nelle persone più sante. L'Apostolo Paolo è certamente un uomo che era stato fermato da Cristo, rigenerato da Cristo, rinnovato da Cristo, santificato da Cristo, utilizzato da Cristo, un uomo timorato di Dio, un uomo guidato dal Signore a scrivere verità divine, eppure egli ha dovuto gridare a un certo punto della sua vita: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Nel capitolo 7 dell'Epistola ai Romani, che si riferisce alla sua vita non precedente alla salvezza, ma all'esperienza del combattimento quotidiano, egli esprime il suo rammarico nel vedere dentro di sé una legge che lo porta verso il male, che si oppone alla legge dello spirito e della vita, che invece lo porta verso la santità e la giustizia. Sente dentro di sé la forza di questo combattimento, di questa presenza del male. E l'Apostolo Paolo, nella stessa epistola, ci dice che noi, mediante lo spirito, dobbiamo mettere a morte le opere della carne. Questo significa che la nostra carne, anche per noi che siamo rigenerati, continua ad essere viva, vitale e attiva. È un sistema operativo, purtroppo. Forse questo i più anziani tra di noi stentano a comprenderlo, ma faccio un esempio per chi ha una minima idea di come funzionano i computer. Noi, la mia stessa generazione ha cominciato ad utilizzare il computer. Anche voi, tutti quanti voi avete un computer in mano, tutti voi che avete un telefono, anche quelli che sono un po' più grandicelli, avete un computer. Il computer funziona sulla base di un sistema operativo. Comandi funzionano con certi sistemi operativi, e gli stessi comandi non funzionano con altri sistemi operativi. Se prendete il mio telefono e dite ok Google, vi dice ci deve essere qualche errore, perché lei risponde, il mio telefono risponde a ehi Siri, o viceversa. Sono sistemi operativi diversi, comandi diversi, e la salvezza è proprio questo. Dio mette un sistema operativo nuovo, lasciando purtroppo ancora per un po' questo sistema operativo vecchio, che morirà quando moriremo, quando la redenzione sarà perfettamente compiuta. E quindi questo male che è dentro di noi ha avuto l'effetto di far pregare uomini come Paolo: miei figli, di liberare questo corpo di morte. E poi anche noi dovremmo pregare: Signore, liberami da me stesso. Però abbiamo, nella nuova natura, la possibilità di scegliere quale sistema operativo. operativo, a quale sistema operativo fare riferimento. Nel tempo precedente, all'inizio del mio ministero, 30 anni fa, avevo un'illustrazione che utilizzavo spesso. Parlavo del nostro corpo come di una gabbia che contiene una cornacchia e una colomba. La cornacchia è la vecchia natura, la colomba è la nuova natura, e noi possiamo nutrire uno dei due uccelli. Se seguiamo la colomba, la nostra natura nuova si manifesterà e quella vecchia si indebolirà sempre di più. Viceversa, se nutriamo la cornacchia, sarà la colomba a soffrire. E questa presenza del male che è dentro di noi, che deve prima di tutto e soprattutto occupare il nostro pensiero, dobbiamo pregare come faceva Davide: Signore, investigami, conosci il mio cuore, fammi vedere se c'è in me qualche via iniqua. Il nostro problema è proprio che abbiamo dei punti ciechi, non c'è niente da fare, è così purtroppo. Noi vediamo bene gli errori altrui, molto meno bene i nostri errori. Questo è un mio problema, così come è un vostro problema. Purtroppo è così. Ma chi è che ci può illuminare su questi punti ciechi? Solamente Dio, solamente l'opera dello Spirito Santo, solamente se ci esponiamo alla predicazione sana della parola di Dio, solamente se viviamo in un contesto di santità. Per quale ragione certe persone lasciano la Chiesa? Perché non sopportano le regole della vita di santità che ogni buona Chiesa dovrebbe avere. Per quale ragione molte persone abbandonano la fede dicendo che non è razionalmente credibile, e poi credono a cose che sono impossibili, come per esempio che il tutto sia venuto dal nulla? Lo fanno perché vogliono eliminare il Dio creatore dalla loro vita, affinché non abbiano il Dio giudice alla fine della loro vita. Quindi dobbiamo pregare: Signore, liberami dal male che è dentro di me e dal maligno che al di fuori di me vuole trascinarmi nel male. Il male intorno a noi è una pressione esterna. Quando noi preghiamo liberami dal male o liberami dal maligno, noi preghiamo anche che il Signore alleggerisca la pressione esterna del male. Insomma, preghiamo che il male che è presente nel mondo non abbia degli effetti invalidanti su di noi. Perché, fratelli, non è possibile che noi non risentiamo dell'ambiente e del clima nel quale noi viviamo. Certamente il regno di Dio e, se volete, anche la cultura cristiana hanno una forza e una potenza, ma la domanda è, fate attenzione, che cosa è più forte in questo mondo? L'influenza del bene o l'influenza del male? Io credo che è una battaglia che noi non vinceremo mai se pensiamo di poter essere degli strumenti che riescono a eliminare il male dalla terra. Il male sulla faccia della terra continuerà ad esistere finché il mondo esisterà e fin tanto che Cristo non ritornerà. Dobbiamo smettere di lottare, ma dobbiamo lottare, certamente dobbiamo lottare. Ma ricordiamoci che la Scrittura, sebbene ci esorta ad essere attivi nel mondo e a non assumere questo atteggiamento di difensivo, ma di attacco nei confronti del male, ci ricorda che ci sono dei problemi nel vivere nel nostro tempo e nella nostra società, così come essa è. è che in certi tempi e in certi momenti è ancora, e in certi luoghi è ancora più difficile essere veramente dei cristiani di quanto lo sia o lo sia stato in altri tempi, in altri luoghi, in altri momenti della storia della, del cristianesimo, della storia del mondo. Cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, abbiamo dei testi nella scrittura che sono estremamente chiari. Vi siete richiesti per quale ragione l'apostolo Paolo, scrivendo a Tito, scriva questa frase. Dice: fai attenzione, perché ci sono molti ribelli, sciaglioni, seduttori della mente, delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la porta. Qui a chi si sta riferendo? Sta riferendo a quelli che insegnavano la eresia che Cristo da solo non basta, Cristo deve essere, che la fede in Cristo deve essere aggiungersi all'osservanza di certi riti come la circoncisione, cose di questo genere, uomini che sconvolgono intere famiglie insegnando cose che non dovrebbero per amore di un guadagno disonesto. E poi fa una cosa strana, cita un poeta cretese che evidentemente aveva detto una cosa vera. Poi c'è un bel gioco di parole, di logica sul fatto che l'abbia detto che sia vera o non sia vera, ma ve la risparmio in questa sede, ve lo dirò in un altro momento. Ma è questo: uno di loro, proprio un loro profeta, sta validando qualcosa che è venuto da un cretese come una parola di verità. Ha detto: i cretesi sono sempre bugiardi, ma le bestie mentre pigre. Ora qua non mi metto a discutere se è possibile che uno che mi sente bene dica una cosa vera, perché anche un orologio due volte al giorno dice la verità. Ma la questione è un'altra: perché Paolo dice questa cosa a Tito? Come se io venisse a dire qualcuno, venisse a dire: stai attento ai misseri, perché i misseri sono ipocriti, parlano alle spalle, traditori, cose di questo genere. Qualcuno si potrebbe non offendere, questo succede. A parte che sia vero o non sia vero, stai facendo una generalizzazione. Tutti i misseri sono così, tutti i credenti sono pigri, tutti i credenti sono bugiardi. Paolo sta dicendo qualcosa che oggettivamente, ecco, io mi permetto di dire, non può essere vero, perché non può essere vero che tutti i credenti sono pigri, che tutti sono bugiardi. Cosa vuole dire Paolo citando quel profeta cretese? Vuol dire: attenzione, la cultura, l'ambiente culturale direte questa, la gente è così, particolarmente. Come se qualcuno dicesse: attenzione ai siciliani, i siciliani sono omertosi. Direbbe la verità: tutti i siciliani sono omertosi? No, non tutti, ma è vero che questa è una delle caratteristiche e dei mali della nostra regione. Che potrebbe dire sui milanesi, sui sardi e su chiunque, no? La questione è questa, ed è, dobbiamo comprendere lo scopo per cui Paolo dice così. Paolo dice così perché ci sono dei peccati verso i quali certe città, certi luoghi, certi tempi sono particolarmente inclini, e che questi peccati potrebbero entrare a far parte della vita della Chiesa, così come queste persone che entrano nella Chiesa portano con sé questo carico. Quindi Tito, fai attenzione al male anche specifico, culturale, se volete, della isola di Creta. Non vedo come. E allora cito una parola del Signore Gesù Cristo. Per farvi comprendere che questa è una triste realtà, il male influenza i cristiani. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, il versetto 12, Gesù dice queste precise parole: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si farà. E cosa sta dicendo il Signore? L'amore di chi? Di gente che non è convertita, non possono avere l'amore di persone che non sono convertite. Ma cosa sta dicendo? Che il male, così come progredisce e preme sulla Chiesa, questo effetto deleterio, l'effetto di raffreddamento dell'amore fervente che tutti i cristiani devono avere. L'amore dei più, non di pochi, non di alcuni, ma della maggior parte si raffredderà. Questo significa che quando noi viviamo in tempi particolarmente malvagi come i nostri, in luoghi particolarmente empi, siamo maggiormente esposti agli effetti deleteri del male. Possiamo non accorgerci. Quando ero ragazzo, prima di convertirmi, di essere un cristiano, di diventare un cristiano, spesse volte nel periodo di Natale andavamo a giocare a poker con altri amici, e quello che si faceva era giocare, bere e fumare. E ricordo che a un certo punto durante la notte qualcuno si alzava, andava fuori dalla stanza e poi ritornava dicendo: mamma mia, quanto fumo c'è in questa stanza, aprite le finestre. Non ci accorgevamo dell'aria viziata che stavamo respirando, fin tanto che non si era respirato un po' di aria pulita. Ed è così il clima di iniquità, di anomia, l'anomia aumenterà, l'assenza di legge, il rifiuto della legge, se non l'antinomia, aumenterà, e allora l'amore di cui si raffredderà. Vedete perché dobbiamo pregare? Liberarci dagli effetti del male. E poi chiaramente vi ricorderete del punto di partenza di questa serie, seconda Timoteo 3, il versetto 1 e seguente: sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno così. Per questo questa serie si chiama La preghiera degli ultimi giorni. Liberaci, Signore. Quello che c'è dentro. E liberaci dalle azioni del maligno. E liberaci dagli effetti raggelanti del clima di iniquità. In questo tempo, quindi, quali sono le promesse di Dio alle quali ci dobbiamo attaccare? Beh, in questo tempo le promesse alle quali ci dobbiamo attaccare, l'ho già citate più volte, ma sono quelle contenute in particolar modo nei versetti da 11 a 13 di Prima Corinzi 10. Oltre alla preghiera abbiamo le promesse di Dio. E Prima Corinzi 10 dice così, dal versetto 11: queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva del tempo. Quali sono queste cose? E queste cose sono l'esempio di Israele nel deserto. Se conoscete l'epistola ai Corinzi, sapete che Paolo ha un certo punto, proprio al capitolo 10, comincia a dire: non fate come ha fatto Israele nel deserto, non siate blasfemi, non siate ingrati, non siate mormoratori, non siate fornicatori, non fate quello che ha fatto Israele. E dice: queste cose sono state scritte per noi, queste cose vennero loro per servire esempio, sono state scritte per ammonire noi. Ora la sentite la, l'obiezione? L'obiezione è questa: Paolo, ma che cosa stai dicendo? Stai portando a noi, uomini del primo secolo dopo Cristo, l'esempio di persone molto diverse da noi. Noi siamo, abitiamo nella civilizzata città di Corinto, una città che è all'avanguardia, moderna. Queste persone erano pecorari ed ex schiavi che vivevano nel deserto 13 secoli fa. Come può la vita di una nazione di pecorari e schiavi che vive in un contesto culturale molto diverso dal nostro avere qualcosa da insegnare a noi corinti del primo secolo dopo Cristo? È esattamente quello che molta gente dice della legge di Dio oggi. La Bibbia, è stata scritta 2000 anni fa, 3000 anni fa, la situazione culturale, il tempo in cui noi viviamo è molto diversa dalla nostra. Che cosa ha da dirci questo libro a noi che viviamo nell'epoca dei computer, dei viaggi nello spazio e cose di questo genere? Ma la risposta è che se Paolo deve prendere l'esempio della vita di Israele e attuarlo alla vita dei Corinti, così può prendere la storia di Israele, che può essere, noi possiamo prendere la vita e l'esempio di Israele e attuarlo a noi, attualizzarlo a noi. La parola di Dio è vivente ed efficace. Le situazioni possono cambiare esternamente, possiamo essere nel deserto o in una città, in una grande città come Milano o in una città di provincia come Caltanissetta, le cose non cambiano. La parola di Dio è e rimane sempre la verità. Nessuno di noi può dire che la nostra situazione è unica, che la Bibbia deve essere attualizzata, modernizzata, rivista, rivisitata, aggiornata, che il problema dei Corinti non è il nostro problema. No, non è così. Quindi quando ci troviamo nella tentazione dobbiamo ricordarci che abbiamo una grande risorsa: questo libro, la verità, la parola di Dio, che non cambia mai. Non abbiamo bisogno, qualcuno dice: beh, ma noi oggi viviamo qui dopo Freud, che cosa volete che troviamo i consigli nella parola di Dio? Adesso ci sono i progressi della scienza, della psicologia, che è nata proprio per distruggere i principi della scrittura, che si fonda su idee che gli uomini non sono altro che degli animali un pochino più esperti. Mi si deve accadere. Che cos'è? La scrittura rimane il nostro punto di riferimento. E nella tentazione è alla scrittura che ci dobbiamo rivolgere. Non cambia mai. Le nostre situazioni sono sempre le stesse. Nessuno potrebbe dire: ma la mia, se sapessi quello che sto passando di lì. È davvero strano che quello che tu stai passando non l'abbia passato nessun essere umano prima. soprattutto sicuramente l'ha passato Gesù, perché lui è stato tentato in ogni cosa come noi, però senza peccato. La seconda cosa è che nessuna tentazione ci accorti che non sia stata umana, dice così l'apostolo Paolo, dice nessuna tentazione, perciò ecco, queste cose avvennero per servire d'esempio, perciò chi pensa di stare in piedi guardi non cadere, nessuna tentazione vi accorti che non sia stata umana. Niente di sovrumano ti può accadere, niente che non sia capitato già ad altri esseri umani. È importante che comprendiamo l'utilità della vita della Chiesa e della comunione della Chiesa. Ci sono molte persone che non hanno troppe regole, che a un certo punto cadono nella condizione di dire vabbè, ma io posso stare in chiesa, posso avere a che fare con i fratelli o no, tanto posso pregare a casa, posso starmene con, oppure che continuano a venire in chiesa ma in fondo se ne stanno per conto proprio. Ma la scrittura ci dice che la ragione per cui noi frequentiamo la chiesa è per fare attenzione gli uni agli altri, per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vediamo avvicinarsi il tempo. E cosa significa questo? Questo viene utilizzato per dire devi venire in chiesa, devi venire in chiesa, devi, no no, voi non venite in chiesa, non veniamo in chiesa per compiacere il pastore o la conduzione della chiesa, noi veniamo in chiesa per vivere la vita della comunità e per aiutarci gli uni gli altri, per trovare il modo di aprirci. Nessuna tentazione di accolti che non sia stata umana significa che probabilmente quello che stai passando tu, sorella, tu, fratello, è quello che ho passato io, che ha passato quell'altra sorella, quell'altro fratello in un altro momento, e parlarne e chiedere aiuto e consiglio significa essere incoraggiati. Mettiamo che qualcuno di voi debba fare un'operazione chirurgica e siete preoccupati perché dovete andare in sala operatoria, perché dovete avere l'anestesia, perché dovete fare e magari siete lì e andrà a finire, e parlandone con qualcun altro questa persona mi dice ah sì, quell'operazione, ma sì, l'ho passata pure io ero preoccupato, però sai, è successo questo, quest'altro, mi hanno fatto l'anestesia, tempo 2 giorni mi sono sentito bene, tutto è andato a posto. Non ha un effetto di incoraggiamento sapere che chi è passato prima di voi e ha superato lo stesso ostacolo che dovete affrontare voi l'abbia superato egregiamente, senza troppe difficoltà? E questo è il senso, nessuna tentazione di accorti che non sia stata umana, nel senso che le cose che capitano a voi sono capitate anche ad altri che sono sopravvissuti, che hanno imparato delle lezioni, e la stessa cosa può succedere. Perciò parlatevi, incoraggiatevi, esortatevi. Non siano i vostri, la vostra relazione semplicemente non si limiti a quei saluti o sorrisi di circostanza, ma aiutatevi gli uni gli altri. E quando siete tentati, non chiudetevi in voi stessi, ma condividete con altri il vostro problema. Sarete aiutati. Magari da qualcuno sarete giudicati. Magari da qualcuno sarete perfino sparlati, e questi sono i rischi di chi si apre, di chi ama, di chi vuole, di chi si deluda. Ma che importanza ha se noi riusciamo a ottenere aiuto anche dalle persone giuste? Nessuna tentazione di accorti che non sia stata umana. Questo deriva dall'utilità di parlare con gli altri della nostra tentazione. Perché Giacomo, secondo voi, dice che noi dobbiamo confessare i nostri peccati gli uni agli altri? questo, lo sapete che questo è il versetto che viene utilizzato dalla Chiesa Cattolica per giustificare la confessione auricolare? Giacomo dice che noi dobbiamo confessare i peccati gli uni agli altri, certo, io al prete e i suoi peccati a me, lui a me. Questo dice. Io vado dal prete e gli confesso i miei peccati. Quando ho finito, dico, allora signor prete, adesso mi racconti delle sue, dei suoi peccati di pedofilia, per esempio. Ma nessuno che l'avesse fatto lo confesserebbe a me, magari lo confessano al loro vescovo. Questo è il punto. Ma perché dobbiamo confessare i nostri peccati agli altri? Affinché ci aiutiamo. Quindi, se io faccio pensare, vi faccio pensare che io sono un cavaliere senza macchie e senza peccato, è la verità, non è così. Vado avanti. C'è un'altra ragione per cui c'è un'altra promessa collegata a questo: nessuna tentazione vi accolti che sia stata male, però Dio è fedele. Nella tentazione noi dobbiamo ricordarci che Dio è fedele, la natura di fedele di Dio è un ulteriore incoraggiamento nella promessa. Non ci lascia, non ci abbandona. Dio non ci lascia, non ci abbandona, ma tanto più non ci lascia quando siamo in difficoltà. Ma sono tentato. Ah, sei tentato, allora ti lascio nella tentazione. No, ho bisogno di te, Signore, proprio adesso ho bisogno di te. Dio è fedele. E nel momento del bisogno verrà in aiuto. Invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori, tu mi glorificherai. E non è possibile che le sue pecore siano strappate dalla sua mano, che siano sopraffatte dalle astuzie delle seduzioni sataniche, poiché non possono essere sedotte. C'è un versetto che è così chiaro che io non riesco a capire come molta gente non lo comprenda. A proposito della perseveranza dei santi, dove lo troviamo questo versetto? Matteo 24:24, facile da ricordare, 24:24, dice che sarebbe venuto il diavolo e sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre. C'è un se? Se fosse possibile anche gli eletti, ma non è possibile che gli eletti siano seduti. Dio è fedele. Perché non puoi essere, se sei un eletto non puoi essere sedotto? Perché sei forte, perché sei più intelligente degli altri, perché Dio è fedele. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati. Dio rimane sempre in controllo delle vicende che riguardano i vari aspetti della nostra tentazione. Dio è fedele, Dio è sovrano. Nel caso di Giove, nel caso di Cristo, nel caso di Paolo, Dio ha permesso che Satana si avvicinasse a Giove, ma quanto? Tanto quanto gli potesse dare un morso, ma non che affinché lo potesse sbranare. Dio ha permesso che Satana mordesse il calcagno, ferisse il calcagno a Cristo, ma allo stesso tempo Cristo ha schiacciato il calcagno. Dio ha permesso che Paolo fosse tentato e avesse lo stecco nella carne, la spina nella carne, ma allo stesso tempo gli ha dato la grazia perché potesse riconoscere che quella spina nella sua carne era per il suo bene, affinché non insuperbisse, perché poteva superare un male molto peggiore rispetto al malessere fisico di qualunque genere. Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Questo è un altro aspetto della natura di Dio. Dio è onnisciente, Dio è fedele, Dio è sovrano, Dio è onnisciente, Dio conosce quanto siamo forti. Non permetterà che nessuno che la forza della tentazione superi la nostra capacità di resistenza. Non dovete preoccuparvi, non dovete posso guardare sempre gli stiamo fuori. Siete in buona compagnia. Elia ha espresso il desiderio di morire, aggiungiamo tutto. Giobbe ha maledetto il giorno della sua morte. Geremia idem. E in un momento Geremia si lamentava davanti a Dio e Dio gli disse: Geremia, ma stai correndo con i pedoni di stanca, che farai quando verrà la cavalleria? Due prove oggi che ti sembrano insopportabili sono fanterie. Cosa farai quando arriverà l'artiglieria pesante della malattia per un milione? Confida in Dio adesso. Pensa quanto è fedele. Pensa quanto Dio è potente, come Egli è sovrano, come Egli è colui che non permetterà che siate tentati oltre. Bellissima immagine di un uomo che correva e di un altro che lo inseguiva. E siccome chi lo inseguiva, Asael, era veloce, l'uomo che correva gli dice: lasciami stare, era un vecchio ed esperto guerriero. Leggete la storia in 2 Samuele capitolo 2. Lasciami stare, volgiti a destra, volgiti a sinistra, trovi un giovane. Non stava a inseguirlo. E a un certo punto il vecchio guerriero sente che le sue forze gli vengono meno, quello era giovane, sente il suo fiato alle spalle. A volte noi cerchiamo di correre lontano dal diavolo e sentiamo il suo fiato fetido di zolfo alle nostre spalle. Che cosa fece? Con la sua mano. Noi abbiamo la spada dello Spirito, la parola di Dio. Distruggiamo così. Non ci raggiungerà mai. Non avrà la mente. Dio è vero. Con la tentazione ci darà anche la via di uscirne affinché noi la possiamo liberare. Tanto la tentazione quanto la via di fuga sono doni di Dio. L'avete notata di questa promessa? La grammatica è questa: nessuna tentazione vi accolti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita. La grammatica è: con la tentazione che vi ha dato vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate superare sia la tentazione per i cristiani, sia la forza per uscire dalla tentazione, sono doni di Dio. Non saremmo mai tentati. Cristiano, nel famoso pellegrinaggio, il famoso libro Il pellegrinaggio del cristiano, si trovò una volta in trappola nel castello del dubbio, prigioniero del gigante disperazione. Vi siete mai trovati lì? Sapete come uscì fuori? Toccandosi il petto e trovando una chiave attaccata al suo petto che si chiamava promessa. Allora voglio aprire tutti i miei sogni. Promesse di Dio ci aprono la prigione del mondo che ci libera dalle mani dei giganti di disperazione. Non disperare mai. E ho concluso con due o tre parole ancora. Quali sono i nostri doveri prima, durante e dopo la tentazione? Per prima è il momento più importante. E nel momento della. È nel tempo della pace che dobbiamo fare promessa per la guerra, no? gentile, calamità che sia, riversata su Venezia. Quando c'era stata l'altra acqua alta nel 1960, sono passati quanti anni, quasi 60 anni, cosa si è fatto perché non accadesse di nuovo? E nel tempo della pace che si è promessa. Ed è nel momento in cui tutto sembra sereno che dobbiamo fare il deposito della scrittura, dobbiamo vivere una vita di preghiera, dobbiamo essere vigilanti, perché nel momento della tentazione è difficile se non abbiamo benzina che riusciamo a durante la tentazione. Durante la tentazione cosa dobbiamo fare? Durante la tentazione dobbiamo prima di tutto mantenere la calma, perché la cosa peggiore che si può fare nel momento della difficoltà è lasciarsi prendere dal panico. Cioè, se in un momento di crisi si comincia a gridare, a correre a destra e a sinistra, a non sapere che cosa si deve fare, si finirà male. Dobbiamo mantenere la calma, dobbiamo cercare di pensare, riflettere, di esaminare quali sono le nostre risorse, di valutare qual è la tua uscita. Dobbiamo mantenere la calma nella prova e nella tentazione. Quando siamo all'interno dobbiamo ricordarci di chi siamo, dobbiamo ricordarci di io sono in Cristo, io sono in Cristo, so chi sono io, ma so anche chi è Cristo. Se sto valutando qualche pensiero che mi fa ricevere da certi principi, che cosa dobbiamo pensare? Ricordiamoci i principi della scrittura. Torniamo lì, non è uno svantaggio, ma che cosa è legato alla mia vita? Siamo legati a quello, non abbandoniamo, e soprattutto ripetiamo, ripetiamo su quello che è costato al nostro Signore Gesù Cristo, la nostra salvezza e la nostra santificazione, la morte sulla croce. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo parlava ai Corinzi riguardo al peccato sessuale, alla tentazione di, diciamo, della fornicazione, se vogliamo, oggi li potremmo chiamare rapporti prematrimoniali o adulterio o scappatelle, chiamatele come volete, peccato sessuale, cioè la vivere una sessualità illegittima, irregolare, al di fuori del matrimonio monogamico ed eterosessuale. Paolo dice questo, dice capitolo 6 della prima epistola ai Corinzi, non potete prendere i vostri e unirvi a quelli di un vostro, perché siete stati comprati a prezzo caro, se non riesco a caro prezzo, glorificate il nome di Dio nel vostro Cristo è morto non solo per eliminare i nostri anni, ma per affinché noi lo glorificassimo anche con i nostri. Quindi pensiamo a quello che guarda i nostri occhi, Signore, mi hai dato questi occhi affinché vedano quelle porcherie, mi hai dato queste membra affinché io le unisca a quelle di una prostituta o a un uomo che non ti ama. Cristo ha dato il suo sangue. Io sono stato acquistato a caro prezzo, la croce è il principio della mia santificazione. Ricordiamoci a noi stessi quando siamo nella tentazione, e poi dopo la tentazione ringraziamo Dio, esaminiamoci, chiediamo perdono, delle cose in cui siamo venuti meno e attrezziamoci per future. Non mi meravigliamo di incendio che ti va dentro di codice dietro. Attenzione, ma proprio ciò che Lutero ha detto riguardo al teologo lo si può dire riguardo a ogni cristiano. Lutero in una circostanza disse: tre cose fanno un vero teologo, e sono queste: la preghiera, la meditazione e la tentazione, ovvero le prove, le sofferenze. Non priviamoci delle prime due, della nostra scelta, e accogliamo la prova e la tentazione come uno strumento per la nostra santificazione. Gesù ci ha insegnato a pregare così, e noi non abbiamo il diritto di dire che la nostra prova è troppo grande, la nostra tentazione è insopportabile, perché sarebbe come fare Dio bugiardo. Ma abbandoniamoci al peccato, lottiamo contro la tentazione e preghiamo così, non ci scordiamo, liberaci da Dio. Grazie a Dio nostro. Adesso dobbiamo riflettere la realtà della benedizione sui suoi malefici effetti anche sulla vita dei cristiani, ma anche sulle due promesse della benedizione e sui nostri doveri. Ti prego che tu possa scrivere la tua parola nel mio cuore, nei nostri cuori, che questa parola possa essere efficace affinché la nostra santificazione si compia. Perdonaci per i nostri molti peccati e sostienici per vivere la vita che tu vuoi di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.